Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Nuovissima puntata dedicata alle Olimpiadi di Sottosopra, una specialissima insieme al nostro solito ospite fantastico. Con me a navigare ci sono sempre Gianluca e Luca, che saluto caramente.
Ciao.
Bene, fantastico.
Ma scusami Michela, scusami, però posso dire una cosa? Questo lo dico a tutti quegli ascoltatori di Sottosopra. Ma perché quando dice Gianluca e Luca parte sempre prima Luca?
Perché sono più vicino a lei.
Ah, ho capito. Allora, da domani parti prima tu. Scusa Michela, continua la presentazione.
La trasmissione del suono.
Vai,
Michela. Va bene. Tralascerei questa cosa che vabbè, non importa. Voglio presentarvi subito l'ospite. È un ospite, adesso cerco di parlare lentamente di modo tale che mi capiate tutti, è un ospite ankaranese. Voi direte, e che sport è? No, non è uno sport, ma perché arriva dalla provincia di Teramo, come diversi grandissimi sportivi, ama tutti gli sport, altrimenti non sarebbe qua, ma il suo cuore batte particolarmente per il nuoto e per tutti gli sportivi italiani. Oggi però non parliamo di uno sportivo, nel senso un praticante vero e proprio, ma con una persona che ha fatto dello sport il suo credo. Benvenuto a Pier Giorgio Riccetti.
Grazie per la presentazione. Anche se devo dire che sono stato un grande giocatore amatoriale di ping pong, quindi magari non mi conosceranno, ma nelle mie zone limitrofe sono conosciuto per questo.
Bene, allora sarà nostra premura mettere come foto per il podcast una tua foto mentre giochi a ping pong.
Quindi ve la manderò. Bravo,
il dovere e l'obbligo di mandarcela.
Ok.
Ma perché parliamo con Pier Giorgio? Perché insieme praticamente a un manipolo di fanatici come lui ha creato una pagina Facebook fantastica. E è caduto proprio a fagiolo perché quest'anno è anno olimpico, subito dopo sarà l'anno olimpico invernale, quindi ci possiamo godere sia le Olimpiadi estive che quelle invernali, e quindi chiacchiereremo con lui di sport e anche di Fratellanza Olimpica. Che cos'è Fratellanza Olimpica?
Niente, Fratellanza Olimpica è un gruppo che è stato fatto ormai 5 anni fa, anche se diciamo il vero boom è avvenuto all'incirca da un anno a questa parte, che è stato fatto con l'obiettivo di diciamo far sentire meno sole le persone che sono appassionate di Olimpiadi e che seguono le Olimpiadi e tutti gli sportivi italiani tutti i giorni, non solo durante quelle 2 settimane ogni 4 anni, e quindi è nato da, insomma, da pochi amici con questa passione, e ci siamo resi conto poi nel corso del tempo che in realtà fortunatamente siamo tanti ad avere questa passione, stiamo cercando di radunarli tutti nel gruppo per viverla nel modo più bello che c'è per una passione, insomma, condividendola tutti quanti insieme e tifando tutti quanti insieme e parlando di sport ogni giorno tutti insieme, insomma.
Ma voi siete passati, come dicevi tu giustamente, praticamente da 1000 persone a quanti sono adesso? Quasi 9000, 8000 qualcosa.
Mo siamo, penso che nei prossimi 2-3 giorni festeggeremo i 10000, insomma, siamo a 9-8.
Guarda, non ho più guardato, ammetto, non ho proprio più visto, 10000 è una tantissima roba, una gran bella cosa. Ma cosa vuol dire gestire un gruppo così?
Ma di base, comunque sia, nessuno di noi lo fa al momento come lavoro, insomma, quindi di conseguenza è fondamentalmente solo una passione ad oggi, quindi in realtà non cambia molto nella vita di ognuno di noi, nel senso che comunque sia sono cose che seguiremmo anche da soli, che tiferemmo anche da soli, e quindi non è che prende più tempo di quello che ne prenderebbe facendolo in autonomia, insomma. Semplicemente adesso c'è il fatto che siamo tanti, quindi comunque sia cerchiamo di rendere il gruppo bello e fruibile a tutti, ma devo dire che siamo aiutati anche da ogni singolo utente del gruppo, perché in realtà si è creata veramente una grande famiglia e tutti contribuiscono a rendere il gruppo bello, non solo gli amministratori o chi lo ha creato, insomma.
Certo, ma cambia qualcosa in questo che l'anno olimpico o no? O si va avanti come si andava avanti normalmente?
Vabbè, ma questo è un periodo di vigilia praticamente, una lunga vigilia che è partita già da qualche mese. In questo momento ci sono diversi sport che stanno facendo le qualificazioni, quindi che sono nel momento più caldo del quadriennio, quindi sicuramente questo è un momento più importante rispetto a 2 anni fa, ad esempio, insomma, siamo nel clou, siamo vicini ormai.
Io ho visto da quando sono entrata, che posso dirti che una cosa è cambiata sicuramente, perché è vero che prima si davano i risultati, prima si chiacchierava e quant'altro, ma adesso, grazie anche proprio all'ingresso di alcune persone non indifferenti, secondo me, che aiutano decisamente bene, è bello perché quando io devo leggere di un risultato apro Fratellanza Olimpica, perché trovo il post con tutti gli orari, con chi gioca,
con gli streaming, perché la maggior parte degli sport sono visibili tramite streaming ed è importantissimo averli, sono sempre, esatto, a disposizione di tutti.
Cioè, rispetto a prima c'è un lavoro alle spalle di vari appassionati, perché non si può essere appassionati di tutti gli sport in assoluto, però c'è una giusta divisione tra amministratori e protagonisti in questo senso, ed è veramente bello, perché una volta avevo Eurosport come riferimento, adesso Fratellanza Olimpica se la gioca con Eurosport a livello di risultati e quant'altro, è bello.
Ma senza modestia, perché comunque la modestia in questo caso non ha senso, io sono convinto che se per un appassionato di sport in generale, lo dico senza nessuna remora, non ci sia posto migliore dove seguire, perché veramente da noi si parla di qualsiasi sport, tutti gli sport hanno la stessa dignità e soprattutto seguiamo qualsiasi azzurro di qualsiasi sport in qualsiasi parte del mondo come se fosse la finale dei mondiali, quindi non credo ci sia un posto simile nell'etere.
Certo, ma quindi c'è gente che fa nottata magari seguendo Luna Rossa o le varie cose che si giocano quando si dorme, ad esempio.
Noi abbiamo fatto le nottate per le qualificazioni olimpiche del tiro a segno dall'India, che penso che probabilmente nemmeno i genitori dei tiratori si sono svegliati per vederle. Direi di sì.
Fantastico, vabbè, è meraviglioso. Ma oltretutto l'altra cosa...
Poi magari si sono svegliati pure, sicuramente si saranno svegliati pure loro, però non ne sono così convinto.
Speriamo per le prima di tiratori, perché sarebbe...
Speriamo. Sì.
Infatti. Ma un'altra cosa bella che ho anche notato è che sono entrati nel gruppo tanti sportivi o ex sportivi.
Sì, ora al momento ci sono diversi campioni olimpici, che dirlo fa accapponare la pelle per chi come me ha fatto il gruppo all'inizio. Eravamo veramente quattro gatti, non lo dico in modo denigratorio, perché per me quei quattro gatti all'inizio comunque sia rimarranno sempre nel mio cuore come i veri diciamo pionieri del gruppo, però adesso sì, ci sono vari campioni olimpici, vari allenatori di altissimo livello, vari telecronisti di altissimo livello, quindi quello non può fare che piacere, insomma.
Certo.
Cioè arricchisce sicuramente il gruppo.
Certo, ma ce n'è uno in particolare che proprio quando hai visto XY è entrato nel gruppo proprio ti ha fatto mancare un battito il cuore?
No, beh, ce ne sono tanti, ma non non ti sarei, non saprei,
dai, non per importanza, ma perché ti piace magari quello sport in particolare, non vuol dire essere più o meno.
Ci sta la Belluti, che è stata bicampionessa olimpica, anche se io ho pochi ricordi dell'epoca, perché comunque ero piccolo, però comunque sia so cosa ha fatto, e averla nel gruppo è qualcosa di eccezionale. Tra l'altro è anche candidata alla presidenza del CONI, quindi eventualmente avere nel gruppo la futura presidente del CONI, insomma, sarebbe il massimo della vita. Poi ci sono, ti parlo magari tralasciando il discorso degli sportivi, ci sono anche telecronisti fantastici, cioè ci sta Massimiliano Ambesi, che per me è insomma uno dei telecronista che in assoluto ammiro di più per conoscenza e quant'altro. Saperlo nel gruppo, saperlo spesso parte attiva del gruppo, per me è una cosa, un motivo di grandissimo vanto, insomma.
Certo.
Miki, posso?
Sì. Dico solo questo, che la Tambesi comunque è fantastico. Cioè, un telecronista come lui, secondo me ce ne sono veramente pochi. Comunque parte tutto.
Cioè, sono molto pochi.
Vai pure, Gianluca.
No, volevo chiedere, giustamente, gestire un gruppo comunque di quasi di 10.000 persone, quasi, non è poco. Qual è la cosa più difficile, soprattutto quando comunque ti ritrovi persone tanto appassionate, che a volte possono anche esagerare nei loro commenti? Qual è la parte più complicata?
Allora, inizialmente c'era grandissima tolleranza rispetto all'idiozia che è tipica dell'animo umano, perché sorvolavamo su cose abbastanza allucinanti. Adesso sinceramente siamo partiti con tolleranza zero, nel senso che ovviamente tutte le idee diverse, tutti il diritto di critica, anche perché noi stessi siamo i più appassionati, quindi anche noi spesso sparliamo, diciamo, cose fuori luogo. Però quando adesso si nota che un nuovo utente soprattutto parla solamente per mettere zizzania, oppure diciamo ha come modus operandi il dire cose senza senso, adesso siamo partiti proprio con il tolleranza zero, quindi via in due secondi, proprio perché la cosa fondamentale è che il gruppo sia il più possibile di alta qualità, e quando uno entra e dopo due minuti comincia a mettere zizzania, ci siamo resi conto che potrà mettere solamente zizzania e quindi non è utile al gruppo, non serve a nulla nel gruppo, quindi via, istantaneo ban, istantaneo ciao.
Ah, pertanto proprio fate proprio tagli netti senza neanche diritto di replica praticamente. Cioè,
no, diritto di replica
no, non una dire, cosa, c'è una linea, c'è una linea guida del gruppo comunque molto chiaro.
Adesso sì, perché ci siamo, cioè in realtà quando uno entra e dopo un giorno comincia solamente a diffondere odio, vuol dire che farà sempre così e quindi non è utile, non serve a nulla. Quindi sì, via.
Perfetto. Bene.
Vabbè, non serve a niente, cioè non è la prima impressione, si dice che è quella che conta, no? C'è gente che entra e 30 minuti dopo essere entrata inizia subito a scrivere follie e a fare disastri. A cosa serve dare una seconda opportunità? Faranno sempre così quelli che iniziano, partono col piede sbagliato, insomma. Quindi no, via istantaneo. No,
è giusto come politica, ci mancherebbe altro.
La politica non decubertiamo.
Ma poi spesso questi personaggi che entrano e poi dopo, una volta che li mandi via, dopo magari diversi avvisi, ti scrivono le più enormi nefandezze in chat privata, che è qualcosa di veramente surreale e che avvalora il fatto che l'hai cacciati via, perché comunque sia ti dà ragione alla tua impressione iniziale, che erano delle teste di cazzo. No, si conferma sempre, è proprio automatico, è una conferma automatica, che quindi proprio ci ha dato la certezza che è il modo giusto di operare.
Certo. Quanto conta essere sportivi per il giorno?
Essere sportivi nel senso praticarlo?
No, essere sportivi nel senso che di tifare sportivamente.
Ma per, no, per me che sono super malato di questa cosa, conta tantissimo. Se si parla del discorso di sportività portata al massimo livello, io ammetto di non essere uno sportivo al massimo livello, perché comunque noi prima di tutto, ed è scritto anche nella descrizione del gruppo, siamo tifosi, noi tifiamo gli italiani, tifiamo azzurro, e quindi il tifare azzurro a morire, implica il fatto che si può anche tifare contro l'avversario, magari non augurandogli la morte, chiaramente.
Sì, vabbè, dai, non arriviamo ma tanto.
gufare, è lecito e sacramentato il gufare nel nostro gruppo, assolutamente. Vado anche fierissimo di questa cosa, perché secondo me il tifo senza gufare, oppure senza dire merita l'altro, merita sicuramente, noi sportivi, nel senso che anch'io ammiro assolutamente tutti i campioni stranieri e sono il primo a riconoscerne la grandezza, però io di base tifo gli italiani, cioè mi emoziona più un italiano che arriva ventesimo che è il più grande campione del mondo che fa il record del mondo, purtroppo, e nel mio caso è così, e quindi noi tifiamo gli italiani,
certo.
Quindi sportivamente gufiamo gli altri.
Ti butto lì una cosa, visto che ci sono queste due Olimpiadi ravvicinate, potesse fare come il tapiro d'oro, fare il gufo d'oro alla fine delle Olimpiadi per il miglior gufatore del gruppo di Fratellanzoli.
Ma ci siamo allenati nel quadriennio, abbiamo avuto delle vette di gufata eccezionali, tutti insieme siamo riusciti a raggiungere risultati incredibili, speriamo di portarle pure a Tokyo queste gufate, di esserci allenati nel modo giusto, quello è l'obiettivo. Ci siamo allenati per 4 anni per sviluppare questo potere al massimo livello,
praticamente con le bamboline lì a fare con gli aghi, sperando che vadano, sì, male, sì, si facciano infortuni. Bellissimo, dai.
Io ho un grandissimo rammarico nella mia vita, che una volta nel giardino di casa avevo trovato un gufo reale, proprio la razza, il gufo reale,
sì, sì.
E chiamai la forestale da buon cittadino, e per poco non ci vado in galera per questa cosa,
oh, mamma,
per aver trovato un gufo reale. E a posteriori, se me lo fossi tenuto io quel gufo reale, probabilmente adesso avrei avuto un potere inimmaginabile che non avrò mai più, perché immaginate la gufata del gufo reale, insomma, sarebbe stata qualcosa di potentissimo,
il re delle gufate veramente.
No, è un rammarico che mi porterò nella tomba.
Ma vi siete già organizzati in qualche maniera? Avete parlato tra di voi? Hai qualcosa da spoilerarci? Nel senso che tu ti occuperai di questo, lui dell'altro, gli orari, cioè, c'è un'organizzazione?
Sì, vabbè, l'orario a Tokyo di base non sarebbe comodissimo per la razza italiana, insomma, perché saranno principalmente di notte le Olimpiadi. Però l'orario è H24, le Olimpiadi non esiste nessun orario che tenga, saremo lì 24 ore su 24, poi chiaramente i vari posti saranno distribuiti tra gli amministratori e pure tra i membri, diciamo, che si sono distinti nel corso del quadriennio, e daranno tutti quanti una mano, ma ripeto, non è una cosa, non lo facciamo di lavoro, quindi ci possono stare degli errori, ci possono stare delle mancanze, ci possono stare delle inesattezze. L'importante è che comunque sia il fine è quello di viverla tutti insieme, di fare tutti insieme e sperare che vadano bene, insomma, quello.
Ma da qui a quando cominceranno le Olimpiadi estive, chi vorresti che vedere nel gruppo?
No, vabbè, ma nel gruppo non vorrei...
Dai, un nome che proprio dici, cavolo, mi piacerebbe tanto poterlo vedere qua.
Ma mi piacerebbero tutti i super top che abbiamo adesso, però il gruppo sarebbe magari motivo di 0,0 periodico 1% di distrazione, magari, non lo so, magari questa qua è una mia supposizione stupida, e quindi non li voglio, adesso devono pensare solamente a quello che succederà fra 3 mesi e mezzo, che è la cosa più importante per loro e incredibilmente la cosa più importante pure per noi.
Eh sì, perché siamo a meno di quanti, 90 giorni?
Non 90 giorni, 3 mesi, sì. siamo prossimi.
Mamma mia. Vai Gianluca.
Ma adesso veniamo alle cose serie, dai, perché sennò sembriamo troppo. Ma veramente c'è uno sport di quello olimpico che proprio non ti piace? O perlomeno dici, ma questo sport che ci fa qua?
C'è. Vabbè, a Parigi hanno messo la break dance, quindi anche se adesso ancora non è mai stata presente l'Olimpiadi, lo sarà in futuro, già di base dico che ci fa, perché manca le battaglie rap dopo la break dance.
Le barre, fantastico.
Cioè, capito? Le battaglie rap, e poi abbiamo fatto tutto. di base io personalmente, tra tutti gli sport, non gradisco molto quelli di giuria, perché in realtà vanno a finire nel 90% in quel, cioè sono risultati decisi prima. L'unico sport che sinceramente non riesco a seguire è il nuoto sincronizzato, se devo essere sincero, perché ti posso dire il podio di Tokyo, ti posso dire il podio di Parigi, ti posso dire il podio pure di, non lo so, Londra 2078, perché probabilmente sarà lo stesso che è da 100 anni a questa parte. È quello, pure quello. Nel nuoto sincronizzato, a meno che una squadra non affoghi, il podio è assolutamente deciso in anticipo. Se affogano, forse, con moltissimi forse, il podio cambierebbe. Ma devono affogare, proprio affogare, non riemergere.
È quello che ti fa godere di più?
Io personalmente sono una super appassionato di nuoto. Il mio primo ricordo olimpico di Sydney è l'oro di Fioravanti nel nuoto, e quindi nei miei sogni più erotici, diciamo, ci sarebbe l'oro della Pellegrini a chiudere la carriera. Per me sarebbe il massimo della vita, del godimento. So che è difficilissimo, ma quello sarebbe probabilmente l'oro più pazzesco di tutti.
Vai, è stata capace di tante cose, Federica, per cui speriamo che quest'ultimo colpo di coda di
questa è dura.
sì.
È dura perché le avversarie sono tante, sono giovani.
Certo.
Anche Pellegrini è, se l'età mia, 32 anni, me ne sento 16, quindi è giovane anche lei. Ma la Pellegrini nel nuoto, soprattutto femminile, una ragazza di 32 anni a quel livello è un unicum a livello mondiale, nella storia mondiale, quindi già è qualcosa di incredibile. Pensare che possa vincere un altro oro sarebbe veramente teoricamente surreale, e se ci riuscisse, secondo me sarebbe veramente qualcosa di leggendario.
Certo, dovesse riuscirci, faremo di tutto per fare una foto con un foglio vivo fratellanza olimpica.
La Pellegrini è dura.
Sì, assolutamente sì, ma si muoveranno mari e monti e piscine.
Ma io, a noi questi attestati qua, sinceramente, fanno piacere, ma neanche mi interessano più di tanto, nel senso, a me se la Pellegrini vincesse un oro, quello che mi dà la Pellegrini è la gioia di quell'oro, non mi serve nulla, null'altro sarebbe paragonabile a quella gioia, quindi non mi serve nient'altro.
Bene, vabbè, incrociamo le dita e speriamo veramente.
È dura, ma fino a prova contraria la campionessa del mondo in carica, quindi.
Si sa mai, non bisogna mai dire, perché guarda che ci sono sempre dei pronostici che possono essere sovvertiti, per cui mi va.
Se fa il tempo di 2 anni fa dell'ultimo oro mondiale, secondo me non andrà lontana da quell'oro. Farà quel tempo? Non lo so. E non è detto che se lo faccia basti. Però se fa quel tempo lì, secondo me teoricamente non andrà molto lontana dall'oro olimpico.
Vabbè, poi le Olimpiadi sono comunque delle gare strane, perché sai, c'è comunque la pressione anche di quelli che fanno le Olimpiadi. Magari sei più forte del mondo, è la tua prima Olimpiade, puoi avere un po' di pressione, capita tante volte.
No, assolutamente. Però il nuoto su questo magari è un po' più difficile che accada, essendo lo sport di prestazione in assoluto, generalmente non è che si possa fare molto peggio del proprio valore. Quindi è difficile che accada, però noi ci speriamo, chiaramente.
Sì, assolutamente, mettiamo i pesi dentro il costume degli altri. Con le gufate che gli metti il peso del costume.
È il nuoto purtroppo non puoi manco gufare. Che gufi il nuoto, non puoi gufare niente. Si può gufare la scherma, il tiro a volo si può gufare. Il tiro con l'arco.
No, è uno sport di pura prestazione, cioè se hai quei tempi, hai quei tempi.
Cioè il nuoto non è che gufi, che ci sta niente da gufare.
Non puoi neanche sul tipo che beva, perché sono troppo abituati.
No, magari gli occhialini,
mezzo litro di cloro,
gli occhialini che saltano, magari c'è poco da gufare del nuoto.
No. Ma secondo te, Totò la Pellegrini, quali potrebbero essere le più grandi sorprese in casa Italia?
L'Italia va a queste Olimpiadi, arriva con tantissime carte da medaglia, molte più rispetto a Rio, carte da medaglia. Abbiamo pochi ori sicuri, quindi ogni oro sarà durissima, nel senso che stavamo parlando di nuoto, nel nuoto tolto Paltrinieri e forse Detti nei 400 abbiamo una squadra incredibile, probabilmente, anzi sicuramente la più forte di sempre, però tranne Paltrinieri, ripeto, forse Detti nei 400 siamo fortissimi in discipline dove c'è il super mostro, quindi dove teoricamente si gioca per il secondo posto, dal secondo o terzo posto, insomma. Faccio un esempio della Pilato che, vabbè, baby fenomeno, ma davanti alla King, l'americana, che attualmente sta un secondo e mezzo davanti a tutte il resto del mondo. Martin Enghi, il ragazzo dei 100 rana che agli ultimi assoluti ha fatto il terzo tempo di sembra al mondo, ma davanti a Piti. Pensare di battere Piti è surreale, insomma. Così in tantissimi sport abbiamo tantissime carte da medaglia, pochissime carte che dici sono oro sicuro, però avendone tante, dalla quantità esce la qualità, sicuramente c'è anche la grande possibilità che arrivino tanti oro, insomma. La speranza è che almeno farne 9, quindi meglio delle ultime due Olimpiadi, e come numero di ori, e l'obiettivo secondo me deve essere almeno 35 medaglie, perché abbiamo tantissime carte e deve essere quello l'obiettivo. Beh. 9 ori e 35 medaglie, io sono felice.
Va bene,
ci credo.
Non sarebbe bellissimo.
No, vabbè, ma ci stanno,
Sì,
ci stanno. Cioè, attualmente quello la teoria direbbe quello. Poi saranno Olimpiadi particolari in tantissimi sport. Faccio l'esempio della scherma. Praticamente da 2 anni a questa parte si è fatta una gara e si arriverà a Tokyo con una gara. Quindi i valori sono Perno all'otto assoluto sarà, quindi saranno sicuramente le Olimpiadi con il maggior tasso di sorprese della storia, perché si sono fatte pochissime gare, quindi i valori attuali probabilmente sono molto diversi di quelli di 2 anni fa.
Io spero di non gufargliela, adesso spero anche di non dire una castroneria, perché non mi ricordo più come sono le cose.
La dirai di sicuro.
Ma per forza che la dirò. Però sono curiosa di vedere la Iapichino.
Vabbè, la Iapichino, allora, col suo risultato si arrivava quarta o quinta, mi pare, agli ultimi mondiali. Mm-hmm. Parliamo di una ragazza giovanissima, quindi in due casi i margini di miglioramento sono sempre inesplorati, insomma. Non può fare qualsiasi cosa da un mese all'altro a quell'età, un talento del genere con dei geni del genere, teoricamente però non va per una medaglia, ma sicuramente è una di quelle che se fa la medaglia, insomma, non è una cosa allucinante.
No, infatti, ma io sono curiosa proprio anche di vederla come atteggiamento, ecco, come cosa, perché comunque sei giovanissima, sei la tua prima Olimpiade e tutto il resto, se fai il risultato, tanta roba, quindi insomma.
No, ma io sono sicuro che poi, io sinceramente credo poco alla cosa del senza pressione, perché sicuramente ce l'avrà pure lei la pressione, perché comunque sia il suo risultato, se è 90, è una cosa che, ripeto, ci arrivavi quarto, quinto, ma non mi ricordo, l'ultimo mondiale, quindi vuol dire che già sei a un livello altissimo,
certo,
di competitività. E se butti 10 centimetri in più, a 7 metri fai podio all'Olimpiade, insomma. Quindi non è da escludere, però sulla carta diciamo che... Cioè, se non arriva la medaglia, non è sicuramente uno scandalo.
No, assolutamente. Vabbè,
cioè, non è... È una cosa ovviamente prevedibile che non arrivi. Ma se arriva, diciamo, non è una di quelle cose che dici, oddio, assurdo, ha fatto la medaglia.
Diamogliele indietro, ecco, no, ce la si tiene.
No, può succedere tranquillamente. Ma quando ci stanno quegli atleti lì che a quell'età, lei, parliamo di una che ha fatto il record del mondo juniors, del mondo.
Certo.
Cioè, quando ci sono quei talenti lì, mette limiti, cose... È sbagliato, cioè non ci stanno limiti a quel livello di talento. Può succedere qualsiasi cosa. Un mese prima, un mese dopo, un anno prima, un anno dopo, a quel livello lì di talento cambia poco.
Certo. Guarda, noi abbiamo avuto... No, ho detto noi, ma non è vero. Luca ha avuto l'onore di tenere in mano una vera medaglia olimpica. e lo vedevo in faccia, era diventato paonazzo, era tutto l'osso.
Sì, è stato veramente notevole.
Era agitato, quindi da una persona che comunque ama gli sport, ma non l'ha praticato a quel livello almeno, è già un'emozione grandissima poterla vedere, poterla toccare e soppesare. Non oso immaginare per tutti gli sportivi del gruppo di Fratellanza Olimpica, per gli sportivi veri, che cosa voglia dire essere lì a un'Olimpiade davanti a tutto il mondo e a cantare il proprio inno, comunque essere su un gradino del podio, cioè, penso che sia una cosa che ti svolta veramente la vita in qualche maniera.
E quindi, ti dirò, purtroppo era anche una medaglia d'argento.
Eh sì, non era quella d'oro, era quella d'argento.
Era quella d'argento della pallavolo di Rio.
Chi è? Chi è?
La pallavolo di Rio me la fa, era Giorgio
Dalla,
il preparatore atletico.
Mamma mia, è stato veramente bello anche appunto solo vederla. E,
ma infatti, secondo me, è nel nostro paese di base è assolutamente incredibilmente sottovalutata la potenza che c'ha un'Olimpiade. Cioè, i media, le cose ne parlano talmente poco che anche i ragazzini o chiunque, diciamo, chi è appassionato di sport generico, non riesce a suggestionarsi di fronte all'onnipotenza che può essere una medaglia olimpica, cioè che vuol dire veramente rimanere nella storia dei secoli del proprio paese. Questa cosa andrebbe molto più pubblicizzata, molto più diciamo resa fruibile a tutti, perché chiunque nel momento in cui ascolta i racconti olimpici e tutto quanto se ne appassiona, cioè se ne appassiona, ma purtroppo da noi, tranne pochissimi canali, insomma, non si parla di nulla di tutto ciò, se non per 2 settimane ogni 4 anni, per il resto si parla solamente di cazzate su cazzate, di prestiti, di cripto che va a giocare in terza, in promozione, Bandai in Serie C, che non, io sinceramente secondo me non frega un cazzo a nessuno, eppure se ne parla.
È vero, hai ragione. E per dire...
Vai. No, dimmi.
No, dicevo, per dire quanto è importante comunque, ad esempio, anche per gli atleti, l'Olimpiade, basta fare un esempio che direi possa essere portato a qualunque altro atleta di qualunque livello, visto che parliamo forse della massima espressione del tennis che ci sia mai stata sulla faccia della terra. Cioè, Roger Federer gioca a 40 anni quest'anno perché voleva andare alle Olimpiadi. Non si è ritirato l'anno scorso perché vuole andare alle Olimpiadi. Cioè, parliamo di Roger Federer.
Vuole vincere l'Olimpiade.
Esatto, vuole vincere, ci vuole andare, ci vuole vincerle. E questa è la questione.
È l'unica cosa che rimane.
Ha scarsissime possibilità, ma non importa. Lui va e ci prova perché ci tiene tantissimo. Ripeto, Roger Federer. Per cui ti capisco quando dici che in Italia troppo poco interesse da parte di tutti e non puoi sperare che comunque alla fine i ragazzini si appassionino. Cioè, alla fine veramente...
Quel poco interesse poi non può... quando poi magari gli ascolti vanno male nelle varie passate edizioni per una o quest'altra emittente, non puoi, è ovvio che vanno male. Se tu non crei prima quella passione che andrebbe creata, che sta nel 90% dei paesi civili, perché le Olimpiadi sono anche un... cioè il tifare il proprio ragazzo che va alle Olimpiadi è pure un atto di civiltà del proprio paese. Cioè, persone che sono più interessate all'equadoregno che viene nella tua squadra di Serie B rispetto al tuo ragazzo, al ragazzo del tuo paese che ti va a rappresentare, può diventare campione olimpico, è assolutamente qualcosa di sbagliato, inconcepibile. Cioè, a te dell'equadoregno non te ne dovrebbe fregare nulla, ok? Cioè, o meglio, te ne deve fregare, ma devi dare anche lo stesso valore a qualcosa di grandioso che può essere per il tuo paese, che non è un ragionamento di nazionalismo estremizzato, è un ragionamento del fatto che sono ragazzi italiani che vanno a rappresentare il nostro paese a un'Olimpiade, è giusto tifarli ed è giusto emozionarsi per loro più di uno straniero che viene a giocare in Serie B da noi. Cioè,
ma concordo pienamente.
Non è paragonabile la cosa.
Concordo pienamente, e io sono uno super sportivo, cioè nel senso, io nelle coppe del mondo varie, a me se piace uno sport, io tipo per lo sport, per la persona che... Poi è chiaro che se vinco gli italiani sono più contento, però ad esempio ci sono alcune volte in cui dico, mazza che prestazione, cioè è figo vedere qualcuno di forte.
Quello pure io.
Alle Olimpiadi non esiste questa cosa, per me alle
Olimpiadi
non esiste, esistono solo gli italiani alle Olimpiadi, punto.
Alle Olimpiadi si tifa l'Italia, nel tempo libero si gufa la Francia e per il resto del tempo si guardano le gare. Cioè, questo è...
dove non ci sono gli italiani si tipa più forte, cioè è più forte quello che ti piace, però se non ci sono gli italiani,
esatto. Assolutamente.
Cioè, se Tortu mi va in finale dei 100, io spero che gli altri 5 si infortunino al secondo metro.
Ci strappano.
Sì, sì, perché ma... bisogna sperare quello.
Ma cosa si strappano? Sì.
O che si infortunano, oppure che magari fa quinto Tortu, perché se fai quinto alla finale dei 100 metri è buonissime possibilità che 4 anni dopo ti portano a casa il bronzo o l'argento olimpico, visto che la metà li beccano super bombati 3 anni dopo.
Ah sì, se non erro Tilly era arrivato sesto e adesso è già quarto, se non
erro.
Perché
no,
c'era Ben Johnson purtroppo, e poi un altro che avevano squalificato, quindi...
Purtroppo in diversi sport è così, cioè ci sta il sollevamento pesi che se arrivi ottavo alle Olimpiadi hai buonissime possibilità di essere podio olimpico 2 anni dopo.
Assolutamente sì.
Io Luca ti ho immaginato a fare il morto in pista dopo un'invasione per fermare tutti gli altri e far correre solo lui.
Comunque ha più possibilità Jacobs probabilmente di Tortu.
Sì, sì, sicuramente sì, assolutamente sì. Cioè io alle Olimpiadi riesco addirittura a fare Tamberi, che proprio non riesco a reggerlo quel ragazzo, mi spiace per lui.
Ma quello
è anche scusa, ma alle Olimpiadi spero che vinca.
Salutiamo Tamberi, che non avremo mai come ospite, perché ovviamente non accetterà mai, giusto?
Quello sempre. Ma facevo l'esempio prima della Pellegrini. Alla Pellegrini, come personalità, come modo di parlare, neanche a me sta simpaticissima. Cioè, non è una che mi incanto quando parla, cosa che ad esempio mi succede con Paltrinieri, per rimanere nel nuoto.
Sì.
Eppure però la tifo la morte, cioè io darei un braccio per l'oro olimpico della Pellegrini a Tokyo.
Cioè, Luca, non fa nessuna
differenza il fatto che mi sia super a genio oppure no come persona. Cioè,
no, approvo.
Quello è un altro discorso.
Vabbè, non possiamo mica essere simpatici.
Ma darei un braccio per davvero, no, non per magari un braccio no.
Vabbè, adesso mi sa
qualche falange.
Sì, sì, non esageriamo, che poi devi dare il braccio per troppa roba, ne hai solo due. Insomma.
Esatto, qualche falange. Falange non vitale.
Bene. Senti, guarda, ti faccio l'ultima domanda, che è quella che facciamo a tutti, ma questa volta la cambio leggermente, perché tu sei qua come Pier Giorgio Dicetti, ma come cofondatore di Fratellanza Olimpica, per cui mi sembra più giusto fartela così. Dai un voto al vostro progetto di gruppo.
Il voto al nostro progetto di gruppo è 1 a 10, no? La scala.
1 a 10, sì, sì.
11, è 11, ecco. Assolutamente 11. Perché è un progetto fantastico che è spinto solamente dalla passione, quindi ha un alto... ha una moralità alta, cioè non ci sta nessun altro secondo fine, ed è finalizzato al far appassionare persone a una delle cose più belle del mondo, forse la più bella, che è lo sport, e ai colori della nostra bellissima Italia che viene rappresentata da più di 100 anni all'Olimpiade. Questo è lo scopo del gruppo, quindi
Beh.
Il progetto del gruppo penso sia più che bello. Nel progetto del gruppo, cioè, comunque sia, cresce sempre di più, farà appassionare sempre più persone e rende questa famiglia, perché ormai è una famiglia diventata, sempre più grande, sempre più bella, sempre più variegata e sempre più forte.
Bene, fantastico. Io sono veramente contenta di questa risposta che hai dato. Mi hai dato anche la palla per ringraziare e ricordare Paolo Pesci, che
sì.
Faceva, fa e farà sempre parte del gruppo di Fratellanza Olimpica. Gianluca, a te la chiusura.
Pier Giorgio, noi ti ringraziamo.
Paolo, l'ultima cosa, scusami. Paolo, dai. È il gruppo. Non abbiamo parlato perché, vabbè, sappiamo noi dell'intervista. Però, vabbè, cioè Paolo è un signore che faceva parte del gruppo. Chi sentirà l'intervista sul gruppo, quando la metterò sul gruppo, sa che non serve aggiungere molto altro, insomma. Quindi, vabbè, chi è sul gruppo ha già capito tutto.
Infatti.
Chi non c'è sul gruppo, se non vuole commettere un errore mortale, si venga a scrivere immediatamente, perché sarebbe allucinante per loro, dopo aver sentito questa cosa, non vivere le prossime Olimpiadi e quelle dei prossimi 70 anni su Fratellanza Olimpica.
altrimenti gli mandiamo a casa i calzini usati di uno sportivo qualunque.
Un francese arrabbiato
su un Yang, gli mandiamo a casa in pieno ciclo dopante. È veramente poco gestibile, secondo
molto
me il
cinatore.
Anche perché si presenta coi martelli sfasciati. Gli mandiamo lui.
Vai Gianlu.
Bene, grazie Pier Giorgio di essere stato con noi e salutami.
A voi.
Salutaci tutti gli amici di Fratellanza Olimpica, vi invitiamo voi ascoltatori a iscrivervi al gruppo Facebook perché ne vale veramente la pena. Grazie Pier Giorgio.
Grazie a voi, sono super divertito.
Bene, sono contento, siamo contenti. Ciao Miki.
Ciao.
Luca, come sempre sei stato molto prezioso.
Grazie.
Soprattutto perché non potremo più intervistare Tamberi, comunque.
Vabbè, figurati, però ti porto i Bundabash.
Bene. Sti Bundabash sono come la ruota di Fantozzi, però va bene. Io vi invito ad ascoltare sempre i nostri episodi su Spotify, Apple Podcast, potete cercarci su sottosopra.club, ma anche sui social in generale, Instagram, Facebook. E ci sentiamo al prossimo episodio con un altro grande ospite. Ciao a tutti.